Sei all'ascolto di K-Radio, un'emozione nuova. www.letteralmente.info. Dal passato un nuovo presente. K-Radio Bologna @gmail.com.
Krishna Prema Show!
Allora, cari amici, come andiamo? Andiamo bene, salutiamo tutti, proprio tutti, anche il nostro grande Vigra, Haribo Vigra, il grande Krishna Vigra, che ovviamente, come tutti i devoti, a quest'ora, cosa fa? Servizio devozionale. Il servizio di devozione è un modo di esprimere la propria voglia di amare Krishna, quindi amare Krishna significa credere in Krishna, vivere Krishna, e quindi servire Krishna significa servirlo sempre, a qualsiasi momento del giorno, della notte, della mattina, del pomeriggio, eccetera. E come tutti gli altri devoti, anche Vigra in questo momento è coinvolto nel servizio di devozione. Dai Vigra, arrivo. Tutto il creato è ferve, è fervente, nel senso che tutto il creato, tutto ciò che è stato creato, tutto ciò che esiste nell'universo materiale è palpitante. Palpitante di che cosa? Palpitante al pensiero di poter essere di nuovo al servizio e al cospetto di Dio, Krishna, la persona suprema. Ed è ovviamente un grande onore, una grande opportunità poter essere vicino a Dio, alla persona suprema. Oggigiorno nella realtà che viviamo in Kali Yuga, questa era, ahimè, un po' difficile, travagliata, piena di aspetti negativi, essere vicini a Dio, o almeno capire la realtà di Dio, è senz'altro una grande misericordia. Da non scambiarsi con un'ambulanza, perché qui, da queste parti, la misericordia viene identificata subito con un'ambulanza, con delle persone che vanno a prendere qualcuno che si è fatto male. Io parlo della misericordia, in realtà quel gesto, quel modo di essere che è al di là dell'egoismo, al di là di colui che vive solo per se stesso, ma anzi è disponibile verso tutti gli altri. E non lascia passare un attimo senza dare continuamente l'opportunità a tutte le persone che soffrono la possibilità di capire qual è la sofferenza e quindi uscire dalla sofferenza. Quindi siamo ben lungi da essere un'ambulanza, anche se in effetti qui in Toscana, da queste parti oppure anche da altre parti, immagino che in particolar modo qui in Toscana, ovviamente l'idea della misericordia si concretizza, si materializza con un'ambulanza. Un'ambulanza a quattro ruote, bianca, con le strisce rosse, c'è scritto ambulanza, l'incontrare davanti, così quelli che sono davanti all'ambulanza si spostano. Perché appunto qui esiste questa associazione della misericordia, che è proprio la misericordia, è un'associazione che di per se stesso appunto definisce un po' il senso della realtà della misericordia, cioè qualcuno che in effetti ha pietà per quelli che soffrono e quindi offre se stesso per aiutarli. Ovviamente Krishna lo fa in maniera diversa e costantemente, lui non fa i turni, lui, con tutto il rispetto, dico, ma in effetti Krishna lo fa nel modo totale, completo. Quindi siamo tutti grati al Signore Supremo che grazie alla sua misericordia appunto ci ha fatto in qualche modo incontrare con dei devoti, con delle persone sante, e grazie a queste persone sante siamo riusciti in qualche modo, o stiamo riuscendo, a capire qualcosa di questa realtà materiale, perché non è un granché chiaro quello che succede. Vediamo un po'. Allora, spero proprio che tutti voi siate bene, siate in ottima salute, salute nel senso proprio del termine, nel senso bene di salute, insomma, che state bene, non abbiate malattie, e soprattutto non abbiate malattie all'interno di voi stessi, cioè malattie di quelle che si possono definire sottocutanee, che sono poi molto più sotto la cute, sono veramente che vanno proprio a investire la realtà reale di noi stessi, cioè l'anima. E queste malattie sono chiaramente definite nelle scritture vediche come illusione. E l'illusione, che cos'è l'illusione? È una malattia, non è una, così, un modo di essere innocuo. Quando uno è sotto l'influsso dell'illusione, ahimè, cari amici, è una malattia molto pericolosa, perché può coinvolgere se stesso in un trip, cioè in un giro di realtà che è veramente pericoloso per se stesso, e molte volte, questo è anche un altro aspetto deleterio di questa malattia che si chiama illusione, puoi coinvolgere centinaia di altre persone che ti seguono nell'illusione, e va a finire che tutti poi vivono una realtà piuttosto difficile e molto miserabile. E spero proprio che voi tutti non siate sotto l'influsso di questa malattia che in Kali Yuga, in questa era che viviamo, è molto diffusa, una malattia che si trova un po' dovunque, in tutte le parti del globo, e si trova, ahimè, anche da al di là del globo, perché il globo, come abbiamo avuto modo di constatare nelle puntate precedenti, non è solo l'unico elemento, l'unico pianeta, l'unico spazio dove esiste vita, ma ci sono altri spazi, altri elementi, altri pianeti dove ci sono altre vite con altre coscienze, altre caratteristiche. Ma finché rimaniamo all'interno dell'universo materiale, dobbiamo dire che anche in questi altri universi, in questi altri pianeti, la stessa malattia si propone con le stesse terribili caratteristiche. Quindi non importa se uno ha magari dei grandi poteri mistici, e con questi poteri mistici lui può volare da un pianeta all'altro, può essere leggerissimo, può vedere attraverso gli oggetti grossolani, può estrarre materiali difficilissimi da trovare dalla Terra solo con uno sguardo, oppure materializzare oggetti che sono a centinaia di migliaia di chilometri di distanza, ma nonostante tutto questo, ahimè, senza dubbio questa persona, anche se può sembrare essere una persona speciale, se è all'interno di questo universo materiale, ahimè, è anche lui sottoposto a così le spinte interne dell'illusione. E quando siamo sotto l'illusione, cari amici, capire la realtà diventa veramente difficilottino, eh? Bene, bene amici, bene, comunque non preoccupatevi, perché si può anche uscire da questa malattia, si può guarire, si può veramente essere miracolati, dice miracolati non nel senso però così figurativo del termine, dice, arriva uno di bom bom bom, ecco lui è miracolato, non è più sotto l'influsso dell'illusione, bom bom bom, no, non è così semplice. Bisogna veramente passare attraverso una prassi particolare che è descritta, è presente, è una terapia che i devoti e tutti quelli che vivono vicino ai devoti conoscono, e tutti voi che ascoltate la radio senza dubbio ormai avete imparato a conoscere. La terapia si tratta proprio di essere coscienti e quindi non essere incoscienti, è chiaro, quello è per forza, se uno è incosciente, se non è incosciente vuol dire che è incosciente, quindi l'incoscienza è il contrario della coscienza. Bene, bravo. Però dico, come si fa a non essere incoscienti e quindi essere coscienti? Bisogna capire chi siamo, questo è il termine fisso di questa equazione. Se noi sappiamo chi siamo, a quel punto lì non ci sarà più possibile per noi essere sotto l'influsso dell'illusione, sappiamo chi siamo. Però per sapere chi siamo bisogna capire, capisci, quale sono tutte l'arco delle relazioni che esistono e che ci legano, ci correlegano con delle realtà presenti, passate e naturalmente future. Quindi per capire questo ovviamente ci vuole una grande fede, una grande fiducia, una grande voglia di ricerca, una grande voglia di cambiare. Se non si cambia, cari amici, qui non si va da nessuna parte. Allora, cambiare che significa? Cambiare significa voler cercare di uscire da questo limite, perché anche se l'universo materiale è enorme, a livello dimensionale, ci sono molti, molti, molti spazi all'interno dell'universo che per noi sono l'ignoto, cioè non hanno una definizione chiara, scusate il singhiozzo, ma all'interno di questo spazio, di questo enorme fetta, questa enorme fetta di tempo e di spazio che è appunto l'universo materiale, sono, come dicevo prima, degli elementi sconosciuti anche per noi che ci viviamo, quindi pensate in che profonda ignoranza siamo, perché non sappiamo nemmeno dove viviamo, quindi poi ci meravigliamo se in qualche modo, qualche volta la natura si manifesta in un modo inconsueto per noi e ci lascia completamente stupefatti. Stupefatti a dir poco, ma molte volte, e questo penso sia l'aspetto più caratterizzante di questa realtà, ci lascia privi di comprensione di quella che è la meccanica logica degli eventi all'interno di questo mondo materiale. E quindi quando non conosciamo come si può fare a prevedere certe reazioni da parte dell'energia materiale, questo ci fa venire paura, perché non sappiamo, perché non si sa quello che potrebbe succedere. Da un momento all'altro potrebbe succedere qualcosa di catastrofico, di veramente enorme, gigantesco, che per noi è addirittura anche inconcepibile. Quindi pensate in che mondo viviamo. Viviamo in un mondo di fenomeni che sono dei fenomeni che per noi sono completamente sconosciuti. Sì, conosciamo alcuni di questi fenomeni, conosciamo attraverso l'indagine empirica e anche un po' sconsiderata degli scienziati che cercano in qualche modo di capire un po' meglio la realtà materiale, ma in effetti conoscono veramente poco, perché anche loro, nonostante i loro elementi che sono riusciti a sviluppare tramite la loro intelligenza materiale, quindi l'elettronica, i marchingegni elettronici che servono proprio per, così dovrebbero verificare e controllare, qualche volta veramente imporre sull'energia materiale il volere dell'uomo, questa è un'altra di quelle barzellette fantastiche, e in realtà poi molte volte la natura materiale si ribella, nel senso si manifesta con una potenza, con una violenza che veramente ci lascia stupefatti, e quindi ogni volta che ci troviamo di fronte alla realtà materiale dobbiamo sempre vivere questa relazione con una certa paura, perché non sappiamo fino a che punto si può manifestare la terribile potenza che ci lascia proprio inermi, che ci scopre incapaci di controllare niente proprio, e questo è proprio un aspetto chiaro della nostra incapacità di organizzare l'energia materiale. Quindi dovremmo già da questo fatto essere meno orgogliosi, essere più verso la ricerca, più verso la parte di chi vuole cercare di capire, capire in modo da poter finalmente darsi delle risposte a queste domande, a questi interrogativi che ci lasciano veramente, ci lasciano un po' male, ci lasciano un po' a pezzi, perché in effetti non è facile.
Ladies and gentlemen, the Krishna Prema Show!
Bene, bene, grazie.
Quindi l'analisi della realtà materiale è una qualcosa che noi dovremmo fare, qualcosa alla quale dovremmo dedicarci con più attenzione, proprio perché altrimenti rischiamo veramente di essere anche ridicoli. Ridicoli, perché nella nostra piccolezza, piccinitudine, nella nostra piccinitudine, siamo completamente in una realtà che diventa addirittura drammatica quando ci troviamo poi a vivere il confronto con la realtà materiale, che è vera e potente e si manifesta su di noi in maniera possente, senza darci nessuna possibilità di essere capaci di controllare niente. Parlavamo proprio fino a qualche minuto fa con un signore che è venuto qui a cercare delle cose che mi ero dimenticato, e poi abbiamo immediatamente intavolato un discorso sugli extraterrestri, sugli UFO, sugli abitanti di altri pianeti, sulla possibilità di avere dei vicini di casa, anche se magari con forma e coscienza diversa. Il signore giustamente diceva, io francamente dal mio punto di vista non ho mai visto niente, e quindi sono propenso a dire che in effetti non esiste niente. Poi io gli facevo capire che in effetti forse non era quello l'atteggiamento giusto, perché l'esempio classico del muro, che io non vedo al di là del muro, e allora dico che al di là del muro non c'è niente, ma in realtà sono io che non vedo al di là del muro, quindi tramite il mio cerco di giustificare il mio limite dicendo che al di là non esiste niente, quindi non ne vale la pena nemmeno di pensarci. di cercare. E lui in effetti alla fine ha capito che è vero, cioè in effetti noi siamo un po' condizionati da questa realtà, così, questa realtà che può sembrare assoluta sotto certi aspetti, ma poi quando si va a vederla nell'intimo, proprio nell'intimo del dettaglio, allora ci accorgiamo della pochezza della nostra conoscenza per quanto riguarda l'argomento energia materiale. E quindi l'energia materiale, dicevo prima, proprio perché lei, l'energia materiale, Maya, l'illusione, è invece furbescamente così organizzata e ci crea il problema, e ovviamente questa realtà diventa ancora più da parte nostra consapevole che siamo nel giusto e tutti gli altri sono nell'errore. Forza Vigra! Mentre invece quando si comincia a rallentare un po' il ritmo, diventiamo un po' più coscienti, cioè vogliamo vedere meglio da vicino tutto ciò che ci circonda, ecco che allora cominciamo a utilizzare quella parte di noi stessi che è la parte più interessante, che è la parte della ricerca, la parte dell'analisi. E attraverso le analisi, non quelle analisi che facciamo all'ULS, ma le analisi reali, le analisi interiori, le analisi che ci portano poi a crescere nella maniera migliore, a crescere dal punto di vista della coscienza, ecco che riusciamo ad crescere la nostra visione. Quando cresce la nostra visione, allora anche se in effetti materialmente non possiamo vedere al di là di certi ostacoli, in effetti grazie a questa posizione di conoscenza possiamo proiettarci verso dimensioni completamente nuove e molto molto interessanti. Ma comunque, ovviamente, la domanda è sempre la stessa. Ci sono altri esseri viventi? Siamo gli unici esseri viventi umanoidi che abitanti di questo pianeta, di questo sistema solare, di questo universo materiale, oppure ci sono altri esseri? Altri uomini, altre donne, altri bambini, altre farfalle, altre cimicine, altre formicuzze, eh? Certo che non è facile, sono di qua, adesso sono di qua. Prendimi, sinistra, destra, uno, due, ma chi lo sa, Eppure la sera sembra tutto così semplice, tutto chiaro, quando vado fuori in giardino, specialmente nelle giornate di grande chiarezza, il cielo sembra a portata di mano, sembra che si possa afferrare una stella con la mano, tirarla giù e vedere in effetti che non è altro che un pezzo di terra che brilla. Quindi pensare che sopra questa stella ci possa essere qualcuno che mangia, che beve, che respira, che pensa, ma è un po' eccessivo. Uno studioso giornalista, Francesco Piccolo, ha intervistato a Jodrell Bank-Bernard Lowell, uno dei più grandi e autorevoli astrofisici del nostro tempo. Lowell, che è veramente una persona di grande conoscenza, a sentire l'ambiente, nel suo ambiente, ha risposto: voglia il Dio che attorno a noi non si muovano nemici. È proprio questo. Mangiare, bere, difendersi e riprodursi, quindi sapete sono i quattro elementi portanti della nostra realtà materiale, quindi immediatamente pensiamo a qualche nemico e quindi immediatamente tiriamo fuori gli artigli pronti a difenderci. Che cosa pensava lo scienziato degli UFO? Sentiamo il colloquio tra lui e questo studioso Francesco Piccolo. Non ne penso niente, dice lo scienziato. So solo che l'universo costituisce molti segreti da cui l'uomo è ancora escluso. Non sono in grado di dire fino dove saremo capaci di arrivare, di scrutare. Non posso nemmeno ipotizzare quanto ci sarà consentito di comprendere. Quindi proprio un avvenire nero, cioè un avvenire privo di speranza, di conoscenza, perché tutto è rimandato al caso, non si sa, chi lo sa, ma chissà quanto riusciremo a comprendere. Cioè, e questo è il dilemma, non è quanto riusciremo a comprendere se mutassimo la nostra, dal nostro punto di vista, ma noi siamo fermi su questo punto di vista e non si sa quanto riusciremo a comprendere e basta, cioè, perché noi siamo a questo punto di vista e non vogliamo spostarci. Bene, risponde il giornalista, dice, ma per quanto riguarda gli UFO, cosa... E lo scienziato Lowell dice, un fatto è certo, qualunque fenomeno, anche se apparentemente incomprensibile, deve avere una spiegazione scientifica. Ecco, qui si torna fuori con la classica mentalità stereotipata dello scienziato, che in effetti vive solo e soltanto sulla base delle risultati dei suoi sperimentucoli, e va, non riesce ad andare al di là di quello che vede, il San Tommaso dell'era contemporanea. E allora il giornalista dice, d'accordo, ma i dischi volanti, i marziani... No, dice, senta, su questa strada non posso assolutamente seguirla. E allora dice, ma c'è gente che afferma di aver visto marziani e venusiani sbarcare sulla Terra, di aver parlato con loro, di aver fatto lunghi e fantastici viaggi sulle loro astronavi. E lo scienziato dice, la prego, non insista, mi consideri come un traduttore di lingue morte. Dinanzi ad un alfabeto sconosciuto non faccio ipotesi. Cerco la chiave e una volta che l'ho trovata, soltanto allora decifro, interpreto. Altrimenti, niente. Io non voglio sapere niente. Uè, niente. Però fortunatamente queste sono opinioni di alcuni, anche se sono alcuni dai più grandi e rispettabili e conosciuti scienziati del momento, ma in effetti ci sono altri scienziati che vivono delle realtà di genere. Per esempio, sono convinto, dice il missilista germano-americano Walter Riedel, dice, sono convinto che i rischi volanti partono da basi extraterrestri. Lui dice che questo signore che vive in America ed è un consigliere del Pentagono, quindi per una personalità importante, dice che gli UFO provengono da pianeti molto lontani, non appartenenti al nostro sistema solare. Posseggo in proposito varie testimonianze. E qui c'è Anthony Debus, che è il direttore del centro spaziale di Cape Canaveral, pensate, che dice, queste ipotesi non possono venire scartate come speculazioni metafisiche, si tratta di certezza matematica. Qui lo scherziamo, tutto deve essere, anche se purtroppo dobbiamo riportarlo alla realtà matematica, cioè ai numeri, alla certezza matematica, cioè 1 più 2 fa 3. Però, se non altro, anche, evidentemente, alcuni di questi scienziati, San Tommasini, sono riusciti, attraverso i loro calcolucci matematici, che in effetti sono riusciti a stabilire che invece, al contrario di quello che diceva Lowell prima, esistono altri esseri viventi che si muovono in un modo diverso, utilizzando energie diverse, e che vengono addirittura da pianeti molto lontani dal nostro sistema solare. Beccatevi questo. Beh, ovviamente queste sono le dichiarazioni da parte degli americani. Gli americani che vivono sempre questa parte di dominatori, di protagonisti nella corsa spaziale, quindi loro hanno sempre da dire l'ultima parola, ma ci sono anche i sovietici. I sovietici, per esempio, dicono che gli UFO sono stati osservati in tutto il mondo, che c'è un mensile che si chiama Sputnik, è l'edizione inglese del 1967, diceva che cosa sono? Si chiedeva questo Sputnik. Pochissimi credono alla versione secondo cui avremmo a che fare con fenomeni ottici e non si può parlare neppure di fulmini globulari. Queste formazioni raggiungono di solito i 6 pollici di diametro e si mostrano nel corso dei temporali, mentre il diametro degli UFO è maggiore di 100 se non di 1000 volte e gli oggetti compaiono con qualsiasi condizione atmosferica.
Resta dunque l'ipotesi che si tratti di veicoli inviati sulla Terra come ricognitori o con altri scopi. E continuano gli astronauti o i dirigenti di un'agenzia spaziale sovietica a dire che gli UFO sono straordinariamente simili alle astronavi da noi progettate per il futuro. Si vede che ci hanno già raggiunto e superati. Stranamente è stato notato che le loro apparizioni aumentano quando Marte si avvicina al nostro globo ed esse viaggiano in traiettorie che nulla hanno a che fare con i capricci degli elementi. È vero che per qualche oscura ragione i piloti degli UFO, se ci sono, tra parentesi, sembrano assai poco socievoli, riluttanti a prendere contatto con gli esseri umani. Tuttavia, l'ipotesi dei visitatori spaziali, che acquista un numero sempre più grande di sostenitori, è meritevole di considerazione come ogni altra.
Ma chissà,
riflette il dottor Vassili Kubrevich, che è presidente dell'Accademia delle Scienze di Bielorussia. Dice, forse esseri provenienti dallo spazio visano la Terra senza avvicinare gli uomini. Il loro sviluppo intellettuale potrebbe aver raggiunto un livello tale da farci giudicare non più evoluti di quanto noi consideriamo i nostri antenati preistorici. L'Accademia Moscovita per le Ricerche Spaziali ci dice il professore, all'Accademia Moscovita ci dice il professore Vladarov,
è divenuta alla conclusione che non si tratta di illusioni ottiche né di fenomeni di carattere astronomico, meteorologico o geologico, bensì di apparecchi costruiti con un materiale ben solido e da noi sconosciuto.
L'ipotesi più attendibile ci fa propendere per veicoli di civiltà extraterrestri, dichiara reciso il dottor Felix Ziegel dell'Istituto Moscovita per la Tecnica del Volo, appoggiato da autorevolissimi periodici come Smena, Baikal, Tecnica Moledozi, Sovetiachna Zin, Snata de Prasha. Nell'URSS, nell'Unione Sovietica, disponiamo di ineccepibili documentazioni. La teoria secondo cui si tratterebbe di illusioni ottiche è assolutamente inaccettabile. Le illusioni non possono essere riprese su pellicola né venire registrate dai radar. Esistono documentazioni di serissimi studiosi i cui nomi costituiscono una garanzia del fatto che non possono aver scambiato né un fulmine globulare, né la Luna, né Venere per dischi volanti. Quanto agli altri, non credo sia confacente ad un autentico scienziato affrontare problemi a livello di quel tizio che, avendo visto una giraffa solo in fotografia, asserisce:
tutte storie, un animale del genere non può esistere.
Forza amici, forza, dateci sotto, cerchiamo di andare avanti con la nostra realtà di conoscenza che viene dalle grandi scritture vede, dai grandi classici dell'India, perché in questo modo superiamo di colpo questi grandi luminari, cosiddetti grandi, della scienza e ci poniamo immediatamente a un livello molto molto più interessante, perché il nostro punto di vista si è allargato a tal punto da farci comprendere non solo la realtà del nostro piccolo pianeta, ma la realtà degli altri pianeti dove esistono altri esseri viventi, come descritto nello Srimad Bhagavatam, nella Bhagavad Gita, nel Chaitanya Charitamrita, tutte le scritture rivelate che sono state scritte e lasciate apposta da Dio, Krishna, la persona suprema, per illuminarci sulla realtà di quello che è stato, quello che è e quello che dovrà essere. Dobbiamo solo però prendere atto di questo. Allora, c'è qualcuno lassù, sì o no? Una cosa di cui veramente mi meraviglio sempre, costantemente, è quando leggo sui giornali, sulle riviste, che nel frattempo gli uomini, mentre stanno cercando di capire, molti si dibattono nel cercare di capire la realtà spaziale, i costi di trovare il modo di mandare uomini che possano esplorare, l'esplorazione delle stelle, eccetera. Sulla Terra si vive delle realtà che sono a dir poco allucinanti. Possiamo analizzare la Terra, possiamo così prendere per riferimento anche una piccola cosa, come quella di un hamburger, per esempio, che tutti sanno che cos'è un hamburger, è un panino con dentro un pezzo di cadavere, un pezzo di carne,
è condito con qualche patatina fritta, una foglietta di lattuga come quella che io mettevo dentro la gabbietta del grillo quando andavo alla festa del grillo, mi ricordo bene, una foglietta verde, e anche un paio di fettine di pomodori. E così dice, ma che c'entra? No, c'entra perché, per esempio, voi non sapete, nessuno di voi sa, forse immagina, che la produzione su larga scala di hamburger, cioè la produzione di un numero enorme di questi panini, provoca la distruzione di milioni di ettari di foreste. Pensate, non so, ma che ci dice questa prima? È impazzito, che c'entrano i panini, che c'entra l'hamburger con le foreste? Sì, in effetti il dramma dell'America Latina si chiama proprio così, hamburger, Per ottenere grandi quantità di carni congelate, pensate, a basso prezzo per fare questo, tanto da abbassare del 20% il costo del singolo panino, negli ultimi 25 anni oltre un quarto delle foreste centroamericane è stato distrutto per far posto all'allevamento. Capite cosa c'è dietro questo panino col cadavere? È un panino pieno di morte che ovviamente uccide, Quindi non è qualcosa che ormai è morto e non ha più effetti, ma in effetti l'effetto è costante, continua nel tempo, Proprio questa è come la realtà del karma, cioè della legge della causa e dell'effetto. Quando uno crea sofferenza, non è che la crea ed è finita lì, no, questa sofferenza crea altra sofferenza, la quale crea altra sofferenza e poi altra sofferenza e così via, in una catena di sofferenza continua che va all'infinito, perché poi noi siamo infiniti. Quindi pensate, per poter, nell'America Latina, no? Per poter avere la carne, per poter mandare avanti questo scoop che è un po' il simbolo della nostra realtà di oggi contemporanea, il fast food, il cibo rapido, il cibo nutriente super calorifico, ma rapido, e quindi ovviamente anche in questi luoghi che sono meno emancipati però sono colpiti da questa mentalità che tende proprio a spingere le masse a mettersi al passo con la realtà demenziale che già è impervia in tutta l'altra parte del pianeta. Per ottenere questo, quindi, c'è bisogno di carne, perché ci sono molte persone che consumano questi panini, E siccome però la carne costa, allora per abbassare del 20% il costo di questo panino, perché sennò è troppo caro, negli ultimi 25 anni oltre un quarto delle foreste, pensate, le foreste centroamericane è stato distrutto per far posto all'allevamento. In una delle foreste più ricche e belle del mondo, quella della Costa Rica, la distruzione ha superato già il 35%. Quindi si parla dei cieli, si parla delle stelle, si parla dei pianeti, si parla del sole, la terra, la luna, i dischi volanti, però si parla sempre meno della realtà che viviamo qui sulla terra. Ci siamo dimenticati della terra, Bumi, madre Bumi, Perché ci siamo dimenticati della terra? Perché l'uomo è un sognatore, perché l'uomo nella sua realtà vera è un'anima spirituale con una grande capacità di immaginare e vivere delle realtà meravigliose, fantastiche, che poi non sono fantastiche quando sono reali, perché nella realtà vera, quando noi siamo manifestati in quello che siamo veramente, cioè nell'anima spirituale, quindi non siamo più condizionati dall'aspetto materiale, viviamo veramente delle avventure cosmiche meravigliose, perché è quella, rientriamo nel mondo della spiritualità, e quindi questo mondo della spiritualità non ha frontiere, non ha limiti, proprio perché lo spirito è eterno, pieno di conoscenza e felicità, e quindi non ha limiti né di tempo né di spazio. Ecco allora che quando noi ci rimanifestiamo nella nostra realtà spirituale, veramente possiamo vivere in dimensioni incredibili e percorrere milioni di chilometri senza mai fermarci all'infinito e vedere e sperimentare gioie infinite e bellezze infinite, essere testimoni di bellezze infinite, perché siamo in una completa diversa realtà, che è ovviamente diversa da quella che viviamo adesso, che è una realtà, scusate la parola, castrante, cioè una realtà che ti limita, che è una cosa che ti sta stretta come una scarpa che uno deve mettersela anche se perché ne ha bisogno, perché non può andare fuori scalzo, si dice che non si può andare fuori scalzo, allora è costretto a mettersi questa scarpa che in effetti è stretta, no? E allora c'è il ditone che non ci sta, il calcagnetto che insomma dietro la parte posteriore della scarpa gli fa il buco nel calcagno, proprio nella, insomma è una sofferenza costante, però siccome non può andare senza scarpe, deve mettersi la scarpa deve essere messa, e allora questo povero essere, questo povero demente, perché ovviamente è in una condizione demenziale, non è in una condizione ottimale di coscienza, si sforza, si adopra in tutti i modi per poter calzare questa scarpa cinese, che sembra una di quelle torture cinesi, appunto, pur di essere anche lui immerso nel nulla, cioè, poi in fondo che immerso nel nulla, cioè in questa marea di nulla che tutti seguono e che tutti vanno e che tutti sono convinti essere l'unico modo per vivere la realtà materiale. Ma la cosa più incredibile, la cosa più veramente ti lascia perplesso, proprio perché dice: ma non è possibile che un uomo pensante, un essere con due zampone, con una testa, con le braccine, riesca veramente ad arrivare a questi livelli di demenzialità, cioè proprio di sconsideratezza rispetto all'ambiente. Poi si dimostra così sicuro e così volenteroso nell'esplorazione dello spazio. Ma lo spazio è un'altra dimensione, dico, ma perché non trovare un equilibrio prima dove siamo, per poi poterci proiettare forse con maggiore anche successo in altre dimensioni, proprio perché quando abbiamo raggiunto un certo equilibrio possiamo anche essere meno ansiosi e possiamo forse aver trovato anche il modo di capire meglio la realtà dello spazio, degli altri pianeti, della realtà cosmica. Ma dico, perché invece dobbiamo per forza continuamente calpestare tutto ciò che Krishna, Dio la Persona Suprema, ci ha dato e ce l'ha dato proprio per metterci al corrente della realtà e di chi siamo e quale dovrebbe essere la nostra dimensione di relazione con tutto quello che ci circonda? Quindi è un esame, è un test, come dicono adesso gli scienziati, un test, è un test che in effetti però stiamo perdendo in pieno, non siamo riusciti assolutamente a vivere in maniera cosciente. Direi che il test lo stiamo perdendo, stiamo completamente perdendo il punto di vista, ci stiamo perdendo proprio nella realtà illusoria di cui si parlava prima, ed è proprio questa la trappola dell'energia materiale che continua a portarci lontano dalla realtà reale. Comunque ricordatevi dell'hamburger, il panino. Così, per darvi due o tre dati, nell'Honduras è già scomparsa, annunciata, tutta la foresta primaria di circa metà del totale entro il 2000 sarà scomparsa. In Nicaragua scomparsa di tutta la foresta primaria di circa la metà del totale entro il 2000. In Guatemala distruzione di quasi un terzo della foresta per il 2000. Haiti distrutta tutta la foresta. Nello Zaire il 68% della foresta è già oggetto di progetti di abbattimento. Nella Costa d'Avorio distrutto circa l'80% della foresta. Nel Madagascar un terzo della foresta è rimasta distrutta entro il 2000, quella primaria interamente entro 5 anni. In India completamente distrutta la foresta primaria, restano aree consistenti di foresta secondaria o sfruttata in modo rinnovabile. Bangladesh già distrutta tutta la foresta primaria e quasi tutta quella secondaria. E nella Cina, la zona di foresta tropicale, soprattutto la provincia di Xubambana, è già distrutta per metà. Nelle Filippine il 55% è stato distrutto negli ultimi 25 anni. Nella Costa Rica ha distrutto il 35% quasi interamente foresta primaria.
nella Colombia, distruzione del 30% della foresta rimasta entro il 2000. In Ecuador, distruzione di metà dell'area totale e dell'intera vegetazione costiera prima della fine del secolo. In Brasile, distruzione di circa l'8% della foresta rimasta entro il 2000. Sri Lanka, già distrutta tutta la foresta primaria. Thailandia, il 45% della foresta distrutta negli ultimi 20 anni. Il 60% di ciò che resta nei prossimi 10. In Malesia, se si accettua la foresta primaria protetta dal Taman Negara, si prevede la scomparsa di tutta la foresta continentale entro 5 anni e del 30% di quella insulare entro 15 anni. In Indonesia, al ritmo di 200.000 ettari all'anno, il 10% della foresta rimasta sarà distrutto entro il 2000. Quindi, cari amici ascoltatori della Chiesa Centrale, noi pensiamo di avere dei problemi quando torniamo a casa la sera, ci grattiamo la testa, troviamo, non so, da pagare 20.000 lire di luce, di gas, o magari anche di più, oppure ci sono i figli che non hanno avuto la pagella. Ma in realtà, dico, il problema nasce da ben altri momenti, da ben altre situazioni. Il problema nasce proprio dalla nostra incapacità di avere una visione totale del problema. Ecco che allora, invece di essere parte della soluzione, siamo parte del problema e quindi non riusciamo a risolvere il problema, perché se siamo all'interno del problema ovviamente non riusciremo mai a capire come fare per risolverlo.
Ladies and gentlemen, the Krishna Prema Show.
Comunque, noi abbiamo fatto così un cappelletto, ci siamo spostati un attimo con i piedi famosi per terra, adesso torniamo un po' sulle stelle, torniamo in alto, cerchiamo di mettere in moto il nostro razzo propulsore e... Direi di sentirci un po' di musica trascendentale, eh? Hare Krishna!
Thank you.
Voglio leggervi dal Srimad Bhagavata, canto secondo, capitolo quarto, verso no, no,
no,
no,
9. Che calma, eh?
Anche per quanto riguarda la parte più minuscola della creazione, cioè l'universo in cui viviamo, che in fondo ha i suoi limiti, i nostri più grandi scienziati non hanno ancora dato preciso sulle sue dimensioni, sul numero delle stelle e dei pianeti che contiene, e sulle condizioni di vita che offrono questi innumerevoli pianeti. In realtà, gli scienziati d'oggi hanno ben poca conoscenza in questo campo. Alcuni di loro asseriscono che lo spazio contiene un centinaio di milioni di pianeti. Riportiamo ora un comunicato che proviene da Mosca, che rivela queste informazioni. L'illustre professore di astronomia Boris Vorostov, Velamionov, ha dichiarato che nell'universo deve esistere un numero illimitato di pianeti abitati da esseri dotati di ragione. Ciò significherebbe che questi pianeti offrono condizioni di vita simili a quelle della Terra. Nikolai Zirov, che è direttore in chimica, studioso dei problemi dell'atmosfera su altri pianeti, ha sottolineato che un marziano, pensate, un marziano per esempio, potrebbe adattarsi benissimo a un'esistenza normale se possedesse un organismo a bassa temperatura. E quindi gli scienziati, capite, ragionano così, cioè tutto in relazione a quello che è la realtà che conoscono, e il resto è fantascienza, quindi non esiste, oppure può esistere se è riportato alla realtà che conoscono. Che modo di pensare, veramente incredibile. Ma la Brahma Samhita, il grande poema che il signore Brahma scrisse per glorificare Dio, Krishna, la persona suprema, definisce questa capacità di adattamento di un organismo sui pianeti differenti col termine di Vibhuti Binam. E Vibhuti significa poteri specifici e Binam vari. In realtà, ciascuno degli innumerevoli pianeti dell'universo è dotato di un'atmosfera propria e secondo la qualità di questa atmosfera gli esseri godono di un'evoluzione scientifica e psicologica proporzionale. Alcuni esseri superano anche l'evoluzione dell'uomo, e gli scienziati, che cercano di esplorare lo spazio per raggiungere altri pianeti con mezzi tecnici, devono sapere che gli organismi adattati all'atmosfera terrestre non possono sopravvivere su altri pianeti. E quindi, in accordo a quello che ci dicono le scritture vediche, ovviamente esistono questi aspetti di realtà lontana, anche vicina, perché il nostro microcosmo, anche all'interno del nostro corpo, esistono milioni di altri esseri viventi che noi non conosciamo e non riusciamo nemmeno a percepire, se non quando si manifestano sotto la forma di qualche pidocchietto, di qualche cimice, di qualche animaletto strano che ci fa venire qualcosa di cui non si può parlare sulla pelle, quindi ci nascondiamo e andiamo subito a comprare il famoso mom. Ma dico, in realtà il nostro corpo è un pianeta, è un universo enorme di esseri viventi che vivono, che esistono, al di là del fatto se noi ci crediamo o no. Quindi pensate, se addirittura su noi stessi esiste questa realtà di vita così larga, così aperta, lascia aperto, grazie. Non possiamo pensare che al di là di questo piccolo microcosmo che è il corpo materiale non possa esserci vita. Ma stiamo scherzando?
Stiamo scherzando!
eppure, siamo veramente in una dimensione strana, perché gli scienziati ci raccontano delle cose. Le persone che hanno sensibilità, una sensibilità più sensibile, un po' più spiccata, un po' più grazie alla loro realtà di coscienza, ci raccontano altre cose, perché loro vivono delle esperienze. Avete sentito nelle puntate precedenti queste interviste fatte con questi personaggi che in effetti avevano vissuto delle esperienze completamente anomale, certo diverse da quelle che ha potuto vivere il direttore dell'Accademia Bolscevica Barekichi Skoramulov, o quello che è, insomma, dico, perché lui viveva o vive nella realtà, oppure il nostro Orwell o Bonwell o Smith, che viene dall'Accademia Astronautica della NASA. Dico,
queste persone ovviamente sono su due realtà di coscienza diverse, eh? E questa è la differenza. Quindi, essendo su due realtà di coscienza diverse, la realizzazione dell'universo, la realizzazione della realtà della vita è diversa. Quindi ovviamente abbiamo due posizioni che sono letteralmente diverse e addirittura molte volte contrastanti. Fortunatamente abbiamo gli shastra, cioè abbiamo le scritture che ci informano in maniera inequivocabile su quella che è la realtà del cosmo. E le scritture parlano chiaro, le scritture parlano di esseri superiori, di pianeti superiori, pianeti intermedi, pianeti inferiori, pianeti infernali, pianeti del mondo spirituale. Quindi pensate, c'è tutta una dimensione da scoprire che per noi dice, ma che dice questo? Pianeti superiori, infernali, pianeti superiori, cioè ma dove sono questi pianeti? Io non li vedo! Ma il problema è che non li vedi e non li vediamo perché la nostra coscienza è con i piedi per terra, cioè con questa idea di rimanere con i piedi per terra, rimaniamo veramente con i piedi per terra, cioè non riusciamo a sollevare la coscienza, la nostra coscienza, e quindi portarci in un punto di vista diverso. So, se voi siete mai stati, io immagino qualche volta in campagna o in montagna addirittura, avete visto che quando siete sulla cima di una montagna, la visione che avete, cioè la visuale è molto grande, cioè vedete un bello spazio sotto voi, tutta la valle, tutti le piccole case, le piccole chiese con quei tetti rossi, le mucchine che sembrano cimicine perché sono lontane, basse, lontane, le macchinucce che sono proprio come quelle del bambino quando gioca in casa, e poi cioè, queste casine, queste montagnette, i fiumicini, tutto diventa più piccolo, però è molto più vasto, Se invece voi siete in una di quelle casine all'interno e giocate nella vostra stanzina, nel vostro appartamentino, ovviamente non avete questa visione grande e quindi per voi il vostro mondo praticamente è tutto lì, quello è il vostro mondo, il mondo della vostra casa. Cari amici, la casa, la famiglia, la moglie, i figli, il lavoro, la patria, tutte queste cose sono cose che tengono l'essere vivente con i piedi per terra. Comunque ripeto che se qualcuno di voi ha qualche storia da raccontare, perché ovviamente ognuno di voi, come ognuno di noi, vive, ha vissuto e vivrà nella realtà contemporanea e ha avuto qualche esperienza di carattere, di avvistamenti, di incontri ravvicinati, eccetera, ha delle realizzazioni, può senz'altro scrivermi. Quindi se qualcuno di voi vuole esprimere le proprie opinioni oppure la propria rabbia, il proprio disappunto, che brutto, che programmaccio, allora può scrivere senz'altro a Krishna Prema Show, alla Divisione Centrale, via Comunale Sud di 108 San Cassiano, Martina Sapienza, 50026, è casella postale, così arriva tutto. E poi dopo io potrò mettere in onda i vostri programmucci, le vostre dediche, le vostre minacce, che ne so io, quello che mi scrivete, le vostre lettere, se sono delle cronache di avventure vissute, chi lo sa, nel cosmo, chi lo sa, io non lo so, oppure potete mandare allo stesso indirizzo una cassetta nella quale voi vi dilettate come artista professionista a raccontare la vostra storia, come se fosse, capisci, mettete in casa la sera, nella penombra, nel vostro giardino, oppure nel salotto di vostra casa, mettete dentro una bella poltrona e lì cominciate col vostro piccolo registratore a raccontare la storia, chissà che non venga fuori una cosa bella, magari scoprite che siete anche bravi a raccontare le storie, chi lo sa, vi sedete lì tranquilli, con un bicchiere di acqua minerale in mano, oppure di un succo gustoso di mora, oppure di un succo di mela, o di pera, o di ananas, come volete, insomma, un succo, niente alcolico, perché sennò dopo capisco dove viene la storia, siete ubriachi, fradici, non dicono, siete, naturalmente dovete essere sobri, dira, come dice la Bhagavad Gita, dira namustati, tatran namusta, cioè il dira, bisogna essere sobri, e in maniera sobria raccontate la vostra storia, E poi quando avete finito, mettete tutto dentro una busta e naturalmente impostate nella casella dell'ufficio postale, spedite e io ricevo. E che faccio? Quando ho ricevuto, prendo, tolgo l'involucro, così lo scarto, lo preparo, apro la cassetta, esatto, in questo modo, poi la prendo, la porto vicino al registratore. Apro il registratore, in questo modo, sentite, ho aperto il registratore,
E poi che succede? Metto dentro, chiudo così e faccio partire la vostra storia. Ecco, è partita la vostra storia.
E da quel momento voi siete diventati così grandi che vi ascoltano in tutti i tre mondi. E la vostra storia passerà alla storia. Non sarà una storia così, ma finalmente avrete avuto la possibilità di parlare, di comunicare questa vostra esperienza. Avete sempre avuto paura a parlare con gli altri, perché avete sempre paura del giudizio degli altri. Avete sempre paura, avuto paura di sentirvi dire: ma tu sei pazzo da legare! E invece no, noi non crediamo nella pazzia, noi crediamo purtroppo nell'ignoranza, la grande ignoranza che è presente in questo pianeta come una nube nera e confonde le idee agli esseri condizionati, gli esseri viventi che sono puri spiriti, ma che sono al momento contaminati e sopraffatti dalla realtà materiale. Quindi tutto ciò che sentite dentro di voi è reale, se lo sentite in un momento di lucidità mentale, di tranquillità, di coscienza, capite? Quindi lasciatevi andare, esprimete voi stessi e fate in modo che qualcuno possa recepire il vostro racconto, e così possiamo trovare, e ci accorgeremo che sono molti altri che hanno la stessa possibilità, la stessa cosa da, non la stessa, dico, ma hanno qualcosa da dire, qualcosa da comunicare, e magari per il momento l'hanno sempre tenuto dentro per paura di essere criticati, perché non è giusto, perché è imbarazzante, perché queste cose si vedono al cinema, perché queste cose sono cose da visionare. Io sono una persona per bene, sono un avvocato, sono un dottore, sono un custode, sono un insegnante, sono chi sono? Sono quello che sono, capite? Quindi non abbiate paura. Se poi volete, dico io, la butto lì, perché no, va bene. Se volete, io posso anche venirvi a trovare a casa, perché allora vengo io con i miei marchingegni, registro io la storia, creiamo l'atmosfera, e poi tranquillamente, così non dovete nemmeno rischiare di essere visti. Però certo, venire a casa vostra vuol dire, non so, magari io quando arrivo incappo in qualche vicino, dice: ma quello dove va, tutto pelato, con questo ciuffo di capelli? Dice: dove va? Va dal signor Rossi. Ma allora il signor Rossi c'ha delle collegamenti con questi personaggi strani, ho sempre detto io che ero una persona strana. La cosa migliore sarebbe che voi veniate qui, qui, a Villa Brindava. Non è male, è bello, si sta benissimo, è un'atmosfera molto rilassata, tranquilla, c'è il sole, c'è il verde, ci sono le famose colline toscane. Venite qui, parlate con Krishna Prema, ci mettiamo comodi, tranquilli, in questo divano qui che ormai è tutto unto, bisunto, non so come mai riesce ancora a stare in piedi. Comunque dico, è glorioso, quindi tutte le cose gloriose hanno un senso. E noi lo manteniamo ancora in piedi, non so come, ma ci mettiamo qui, seduti, e allora ci racconterete la vostra storia in diretta alla radio, Che ne dite? Va bene?
Ma io penso che vada bene,
Ladies and gentlemen, The Krishna Prema Show!
Si chiama Progetto Sentinella! E sarà completamente operativo soltanto alla fine di quest'anno. E poi non si dice quale anno, cioè quest'anno. Si tratta di un programma messo a punto dal fisico Paul Horowitz di Howard. Howard è una magnifica university americana. Io sono stato vicino a Boston. È un'antenna parabolica di 25 metri di diametro, è un rilevatore elettronico e un computer destinati a tenere sotto controllo
il cielo.
L'obiettivo è quello di cogliere eventuali segnali radio provenienti da civiltà aliene. Vedete, gli alieni, queste strane creature, no, che si vedono nei film, con quattro teste, cinque gambe, cioè tutti storpi, tutti strani.
Non è però il primo oggetto indirizzato a questo scopo. Negli ultimi 25 anni, almeno una quarantina di gruppi diversi si sono dedicati al tentativo di intercettazione di segnali alieni. Il risultato per il momento è il nulla. E non c'è da meravigliarsene, perché prima di tutto non si sa esattamente cosa cercare, che tipo di segnale, su che frequenza, e poi proveniente da dove, trasmesso quando, e inoltre poiché proverrebbe da un Doppler, cioè insomma la ricerca è veramente paragonabile a quella di un ago in un pagliaio grande quanto il cosmo. D'altro canto, nel 1983 e nel 1984 sono state effettuate le prime vere scoperte di sistemi planetari intorno alle stelle lontane. Pensate, nel 1983 e nel 1984 hanno scoperto sistemi planetari nelle stelle lontane, ma pensate che scoperte. Le scritture vediche già da 5.000 anni ci parlano dei sistemi planetari superiori, quelli inferiori, quelli mediani, i pianeti dell'universo materiale, i pianeti Vaikuntha, Goloka Vrindavana, cioè ci spiega tutto, e questi dicono che l'hanno scoperto finalmente, ufficialmente, dal 1983 al 1984.
Bah.
Il dubbio, cioè, che il nostro sistema solare fosse una rarità dell'universo è stato risolto. Ah, però vale. Tutto lascerebbe intendere che siano molte le stelle accompagnate da pianeti, e con questa nozione si accompagna quella della possibilità che, per quanto sia un evento estremamente complesso e quindi raro, la vita non si sia sviluppata soltanto nel nostro pianeta! Il fascino è grande, è così la ricerca principale nel mondo della scienza. No, il fascino è grande. Torno indietro. E così la ricerca del contatto con eventuali civiltà aliene sta facendo il suo ingresso dalla porta principale nel mondo della scienza. La NASA sta mettendo a punto il suo naso e il suo progetto per gli anni 90. A questo punto è anche lecito chiedersi cosa potrebbe accadere se mai un giorno una di queste civiltà entrasse in contatto con la nostra. E vale allora la pena di ricordare che tutta la storia insegna che quando due civiltà a livello diverso di sviluppo entrano in relazione, boom, è sempre la più debole a rimetterci. Ed è bene togliersi dalla testa subito l'idea che possa essere la nostra la più avanzata. Questi temi, e in gran parte dedicati a questo, vediamo un po' cosa succede. Ma comunque ho visto entrare un alieno, è arrivato un alieno, Sono arrivati gli alieni, eccoci qua. No, gli alieni, per modo di dire, non sono alieni, sono devoti, che per molti magari possono anche essere alieni, non si sa. Comunque questi devoti sono Vransidhari Das e suo fratello, senti qualcosa? Kasyapa Muni, il famoso Kasyapa, che hanno da raccontarci un'esperienza abbastanza insolita, ecco. Tira. Allora, che è successo?
Questo qui è un fenomeno a cui abbiamo assistito moltissimi anni fa.
10 anni fa per l'esattezza.
Eravate giovani.
Kasyapa Muni doveva dare il giorno dopo l'esame di terza media, vero?
Sì. Avevo 14 anni praticamente. Era l'ultimo giorno prima di dare gli esami di terza media.
È successo così, che io ero più grande di lui e facevo le ore più tardi, diciamo.
Ma scalzo in cielo.
E così una sera, proprio quella sera, tornato un po' sulle 11:30 a casa, abbiamo fatto le nostre attività, diciamo, serali come al solito, abbiamo mangiato insieme, un po' parlato, poi siamo andati a riposare. E a un certo punto, mentre stavamo riposando, saranno stato verso le 2, io non riuscivo a prendere sonno proprio completamente bene, e ho cominciato a sentire un rumore di sottofondo che non ho dato molta attenzione, mentre invece Kasyapa...
Anch'io ero nervoso, perché il giorno dopo dovevo dare questi esami di terza media, che era una cosa molto importante.
Sì.
Mentre mi sono messo a letto, dormivamo nella stessa stanza, mentre faceva caldo, le finestre aperte, e ho cominciato a sentire un rumore molto basso, però era un rumore non normale, fuori dal normale in pratica, non un rumore notturno solito di un paesino.
Mm.
E quindi ho cominciato
a essere preoccupato.
No, più che essere preoccupato, a domandarmi cosa era questo rumore. Allora ho cominciato a domandare a lui, che dormiva vicino a me, cosa è questo rumore.
E io gli ho risposto che secondo me era il motore della pompa dell'acqua.
Il motore della pompa dell'acqua, chissà come mai, perché c'era una pompa lì che pompava l'acqua.
Sì,
che era,
sì, caricava, era un pozzo vicino casa.
Caricava i serbatoi su in alto, era una casa bifamiliare in campagna, un po' in campagna, non proprio in campagna, però con del giardino intorno, del verde, una situazione così.
Campestre.
Sì, tranquilla.
E allora?
Allora siamo andati avanti un po' così, perché io continuavo a sentire questo rumore e non mi sembrava questa pompa dell'acqua, mi sembrava sempre un rumore un po' strano. E continuavo a chiedere a lui cosa era questo rumore, se lo sentiva, cosa era, cosa ne pensava.
Lo strano era che questo rumore non era un rumore che si poteva percepire così normalmente attraverso l'udito, vale a dire che avrebbe svegliato chiunque, anche chi dormiva. Era un rumore che è un po' sottile, che però era come una vibrazione che mano a mano aumentava e ti penetrava anche all'interno degli organi del corpo, in ogni spazio della stanza, esatto, dell'ambiente. Piano piano questo rumore, aumentando, arrivò a un tale punto che era quasi assordante. E allora Cassiopamuni si alzò dal letto.
Si è rotta la pompa.
Ma insomma! Che è successo?
E così a quel punto lui ha acceso tutto, ha acceso lo stereo, ha acceso la luce, ha acceso ogni cosa per darsi un minimo di tranquillità, perché nonostante io gli dicessi di non preoccuparsi, in realtà ero preoccupato anch'io, e effettivamente forse trasmettevo a lui questa mia preoccupazione.
Immagino. Allora? Il rumore arrivava.
Il rumore era lì. Era intorno a noi praticamente, non si riusciva a capire dove era, né sopra né sotto. E quando io ho acceso tutto, il fenomeno più strano è stato che questo rumore era presente anche al posto della radio, al posto del disco, al posto di tutto il resto che stavo accendendo. E quindi quel momento lì c'è stato un po' di panico praticamente, perché puoi immaginare anche la situazione.
E allora abbiamo notato che la luce della lampadina cominciava a diminuire di intensità e così il volume di tutti gli altri apparecchi che erano accesi. Allora ho aperto la finestra che aveva una tapparella e questa finestra dava su un cortile e dopo un pezzo di cortile c'era un muretto con una ringhiera sopra e al di là c'era un altro cortile con un palazzo di fronte.
Capita, una roba complessa.
Lo ricordo bene perché tutti questi particolari poi servono un po' a capire il fenomeno come si è svolto, no?
Certo.
Perché sui balconi del palazzo di fronte, che erano in restauro, li stavano verniciando, avevano messo dei teloni evidentemente per ripararli, non so, qualcosa del genere, dalle pitture che stavano facendo, per riparare le ringhiere, e sopra questi teloni ho notato che c'erano delle luci riflesse in movimento, erano delle luci bianche e però tra queste luci bianche c'era anche qualche luce rossa, perlomeno una, e quindi noi abbiamo cominciato a pensare che si trattasse di un fenomeno che veniva dall'alto, che di un qualcosa che stava scendendo e avvicinandosi. Mano a mano che stavamo guardando io e Cassiopa al di fuori della finestra, ci siamo accorti che insieme a questo rumore che oramai era proprio assordante, improvvisamente apparsa una luce, che era una luce direi tipo la nebbia, non era una luce normale proveniente da un faro normale come
un chiarore
che si diffondeva,
e la cosa particolare che non dava ombre. Cioè nei balconi, nelle finestre del palazzo davanti, dopo il muretto, non dava ombre. Tutto era illuminato da questa luce.
E mano a mano che avanzava la luce sparivano gli oggetti. Cioè, piano piano abbiamo cominciato a vedere il palazzo di fronte che non si vedeva più, poi è toccato al muretto con la sua ringhiera e poi alla macchina parcheggiata proprio sotto la finestra. Noi stavamo a pian terreno, dormivamo a pian terreno. E piano piano abbiamo visto scomparire tutto fino alla finestra, in pratica. E in quel momento, quando la luce è diventata così intensa, è scomparso tutto, si è fermato tutto. Quando la luce è arrivata al punto che ha fatto sparire tutti gli oggetti, e allora si è fermato il rumore e ogni altra cosa. Silenzio assoluto. Tutto all'interno, tutto buio, però, nel senso della lampadina, eccetera, però illuminato da questa luce che non, anche all'interno della stanza non faceva queste ombre che notò molto bene Cassiopamuni.
E come siete rimasti? Cioè, cosa avete pensato? Dopo che è tutto tornato normale, vi sarete guardati in faccia e ma che è successo?
Non era normale proprio, perché non c'era era una situazione molto particolare.
È stato molto difficile in quel momento trovare una spiegazione a quel fenomeno, anche perché io mi trovavo in una situazione un po' particolare, ero praticamente terrorizzato in quei momenti. Vanzidari era lì e cercava di calmarmi, di farmi stare tranquillo, perché la mia domanda continua nella mente in quel momento era proprio cercare di capire cosa stava succedendo. E siccome era una cosa al di là di quello che io conoscevo, della mia limitata conoscenza, non riuscivo a stare tranquillo, in effetti avevo timore.
E io, per cercare di calmare questi timori, sia suoi che miei, ho pensato che la cosa migliore sarebbe stata che sarei uscito dalla finestra, visto che era pian terreno.
E buttato dalla finestra.
Sì, mi sarei buttato dalla finestra per vedere il fenomeno dal di fuori. Perché se avevo l'impressione che questo fenomeno, oggetto, qualsiasi cosa uno possa pensare, perché in realtà non è che l'abbiamo visto, potesse essere tipo sopra la casa, o perlomeno
dietro,
nei dintorni, cioè lì proprio vicino. Però dalla finestra non si poteva vedere assolutamente niente.
Ah, sei uscito?
No, io ho aperto la finestra per uscire, ma a quel punto Casiapa aveva troppa paura anche di perdere l'unica sicurezza, cioè la mia presenza, e allora, cioè, io ho visto il suo stato d'animo, ho pensato che forse era meglio rimanere.
Era proprio a pezzi Casiapa, terrorizzato.
Sì, aveva 14 anni, era proprio impaurito da questa situazione, un po' nervoso per l'esame, un po' per tutto il resto. E piano piano poi è successo che, diciamo, si sono risvolti tutti i fenomeni particolari nel modo inverso.
Ah.
Cioè, vale a dire, piano piano abbiamo visto che si sono riapparse le immagini, man mano che questa luce rientrava, no? E abbiamo sentito un accendere come di motori, no? Questo rombo che prima sentivamo assordante, che però si era trasformato in un rumore più debole, più leggero, più tranquillo.
C'è un altro alieno che aveva. Un altro alieno.
È quello che ci ha presentato.
Ho capito. E poi piano piano quindi le cose sono tornate come erano all'inizio.
Sì, abbiamo rivisto queste luci che si allontanavano.
Ma per voi sono tornate all'inizio oppure no? Cioè, dentro di voi cosa è successo?
Io diciamo che ho subito pensato che potesse essere appunto un oggetto non identificato, extraterrestri, persone che si sono avvicinate a noi. E così abbiamo aspettato la mattina, poi vale a dire altre due ore che facesse l'alba, per fare un giro di ricognizione, e così abbiamo fatto. Però in realtà non abbiamo scoperto nessuna traccia, nessun particolare che ci potesse dare una certezza.
Che cosa cercavi?
Una traccia, qualcosa che avessero lasciato loro.
E se tu avessi trovato una traccia, cosa avrebbe cambiato nella tua comprensione di quello che era successo?
A poco, perché bene o male io già a quei tempi già credevo in esistenze su altri pianeti, di altri esseri che potessero avvicinarsi in un modo o nell'altro. Poi anche le compagnie che avevo a scuola, si parlava sempre di questi fenomeni, sempre. Spesso capitava di parlarne quando si introducevano gli argomenti. E io non ho mai avuto una grande difficoltà nell'accettare, come penso la maggioranza della gente oggi, come tutti quanti.
Beh, ci sono molti scettici, abbiamo fatto così un giro di interviste anche qui in città e molti sono perplessi, sono scettici. Però ci sono anche altri che dicono che in effetti qualcosa ci deve essere.
Tutto è possibile.
Tutto è possibile, siamo nel mondo della dualità. E tu, Casiapa, cosa ti è rimasto, al di là dello spavento? Tu ci credevi? Tu non hai pensato che poteva essere qualcosa o qualcuno che veniva da qualche altra parte?
Sì, in quel momento lì ho pensato molto a questo. Prima, in realtà, non ci pensavo.
Era questo che ti faceva paura?
No, non era proprio il fatto che potesse essere una persona o un'entità che veniva da qualche altra parte. Era la grandezza di questa cosa, che era più grande in un modo spropositato, cioè, abituato a vedere cose grandi in questo mondo, dove viviamo adesso, vedere qualcosa che è molto superiore a tutto quello che si vede intorno, cioè, a me ha fatto paura in quel momento.
Tu pensi che forse, proprio perché evidentemente queste cose si manifestano in maniera affascinante, diversa rispetto a come si manifestano le cose materiali, proprio per questa dimostrazione di strapotenza, la gente ha paura a parlare di questo?
Sì, molte volte sì, anche perché io subito dopo, negli anni seguenti, dopo questo fatto, bene o male ho aumentato il mio interesse verso queste cose, ho sentito molte storie, molti racconti alla televisione, alla radio di questi incontri. E a volte si sono sentiti anche incontri un po' drammatici e penso anche che molte persone abbiano paura di questo. Persone sono state rapite, non si sa cosa.
Rapate.
Rapate, sì.
Nel nostro caso.
Al di là di questo non è mai capitato di avere altri incontri ravvicinati?
No, così vicini a me personalmente almeno no.
Tu quasi dare?
No, neanche io. Ho visto dei fenomeni nel cielo, ma i soliti fenomeni a cui magari si può dare una spiegazione pseudoscientifica, non so, fenomeni dell'aria, dell'elettricità, o di altre cose.
Quindi non siamo soli?
No, sicuramente no.
Bene, bene, grazie, grazie mille, abbiamo avuto due alieni che sono arrivati, tre anzi, che ci hanno raccontato una storia, magnifico, ringraziamoli e siamo arrivati quasi in chiusura del programma di oggi. Hari Bol, Hari Krishna. Come vedete, non è facile vedere, eh? E poi quando si vede è facile, Hari Krishna. È facile vedere cose che non ci sono oppure scambiare cose per altre. Comunque le testimonianze sono sempre interessanti e questa è una di quelle cose di cui parlavo prima. Se qualcuno di voi ha qualche testimonianza da raccontare, non abbiate timore, potete venire qui oppure potete scrivere, potete telefonare, potete invitarci a casa, veniamo con i nostri potenti mezzi terrestri naturalmente a registrare le vostre impressioni, le vostre belle o brutte avventure. Speriamo che siano tutte belle, Comunque sia, la versione delle scritture vediche, le scritture vediche ci informano in maniera precisa, chiara, non si salta nel buio quando si ascoltano e si analizzano queste scritture, che esistono esseri su altri pianeti, esistono altri pianeti, esistono sistemi planetari diversi dal nostro, esistono universi, sistemi diversi dal nostro, esiste un mondo spirituale che non ha la caratteristica duale che è tipica della nostra realtà materiale, ma che è pieno di felicità, eternità e conoscenza. Quindi pensate quante cose, quanti elementi possiamo capire, conoscere, arricchire la nostra cultura, la nostra coscienza, se solo ci affacciamo alla finestra. Forse se Vanzidari avesse avuto il coraggio di buttarsi dalla finestra, anche se era al pian terreno, forse avrebbe avuto qualcosa di più da raccontarci oggi e avrebbe anche avuto forse qualche realizzazione in più, perché l'impresa o l'esperienza diretta di un contatto con qualcuno che è ovviamente di gran lunga superiore a quelle che sono le nostre realtà conosciute è sempre un'esperienza interessante, Dipendentemente da come uno la vive. Oggigiorno è spiegato nelle scritture che questi abitanti, questi esseri superiori non hanno molta intenzione di manifestarsi come facevano in altre ere, perché noi uomini di Kali Yuga siamo abbastanza ignoranti e quindi non sapremo forse come comportarci al cospetto di qualcuno che manifesta in maniera così sfacciata una grande potenza, anche una grande conoscenza dal punto di vista tecnologico. Quindi loro sono più intelligenti e per evitare lo scompiglio delle nostre piccole mentucine, allora loro hanno deciso di non manifestarsi. Però ovviamente alcuni di noi, per una serie di circostanze che sono ovviamente da ritrovarsi nelle esperienze delle vite precedenti, per circostanze che non sono casuali, sono messi alla prova e hanno questi contatti, come abbiamo sentito nelle interviste che ho mandato in onda nelle puntate precedenti di questo programma, persone che hanno dei contatti reali, che vivono delle realtà parallele a questi esseri che si muovono con macchine spaziali, che vivono e vestono in una maniera diversa, si cibano di cibi diversi, si presentano in maniera diversa e parlano in un modo diverso. Comunque sono sempre collegate a una realtà che è più vicina allo spirito che alla materia. Quindi questo è un aspetto interessante da notare, proprio perché questo significa, forse, tentando un'analisi senza speculare troppo, che in effetti tutto ciò che appartiene alla realtà spirituale è forse, e io lo dico forse per incoraggiare quelle persone che ancora non credono a questo, ma io ho la certezza di questo proprio perché, essendo vissuto e vivendo questa esperienza da devoto, al contatto con la realtà spirituale, con la realtà delle scritture, ovviamente sappiamo che la realtà spirituale è superiore alla realtà materiale. Quindi non mi meraviglierei e non mi meraviglierò se in qualche modo dovessi anch'io vivere un'esperienza del genere, sarebbe perfettamente in linea con quello che ho capito, compreso dalla mia esperienza di devoto di Krishna. Bene, allora anche per oggi siamo arrivati alla conclusione reale di questo incontro ravvicinato del primo tipo.
Cari amici alieni, se siete ancora in ascolto, mi raccomando, non andate via, rimanete sintonizzati sulle stazioni, sulle frequenze di Radio Fiscia Centrale. RKC è una emittente che ha la potenza di metterci in contatto anche con entità sovrannaturali che vengono da altri pianeti, pensate un po', mica scherziamo qui. Quindi rimanete in contatto e vedete che con l'andare del tempo anche per voi sarà molto una cosa normale se per la strada incontrate una personcina con quattro gambe, cinque teste e due piedoni grossi di 2 metri, se dice, ah, buongiorno, come va? Vieni dal pianeta Cubirio, sì, grazie. Hare Krishna. E vedete che comunque la realtà della conoscenza è molto interessante quando si prende con la coscienza chiara, serena e pulita di una persona che è aperta all'esperienza, è aperta a conoscere, vuole esplorare, vuole vivere la realtà materiale in maniera completa, totale, perché la realtà che viviamo adesso, chiusi in queste scatole, in queste coscienze, è completamente demenziale. Quindi uscite dalle vostre case, dalle vostre capanne, dalle vostre stanze, dalle vostre attitudini mentali, dai vostri piccoli, dalle vostre piccole manie e apritevi alla realtà della coscienza di Krishna. E con la coscienza di Krishna potete veramente entrare in un mondo meraviglioso, un mondo reale, non fantastico, attenzione, un mondo che ci riempirà di conoscenza, ci farà salire così in alto che sprofonderemo attraverso i 7 strati dell'universo materiale e entreremo a grande velocità nell'universo spirituale, direttamente a Goloka Vrindavana. E così potremo onorare da vicino, dal vivo, dal vero, i piedi di loto, i grandi, meravigliosi piedi di loto del Signore Krishna, Dio, la persona suprema. E rimarremo in contatto e potremo discutere, potremo parlare, potremo, veramente potete anche telefonare, 055 820 161 è il numero di telefono, 055 per chi chiama da Firenze, ahimè, anche se so che qui da Firenze, oltre Firenze non ci ascolta nessuno, però dico, non perché non ci ascolta nessuno, perché insomma adesso abbiamo in questo momento, a causa di un piccolo scontro con un'astronave aliena, siamo stati danneggiati nei nostri ripetitori. Hare Krishna a tutti, buon ascolto di Radio Krishna Centrale, continuate a rimanere in ascolto, ci sentiamo senz'altro al prossimo Krishna Prema Show, vi raccomando, scrivete, fatevi vivi, prendete le astronavi, venite a trovarci, venite a piedi, venite in macchina, venite con l'auto, venite come vi pare, ma venite, parliamo, vediamoci, conosciamoci, esploriamoci all'interno, all'esterno, da tutte le parti, in modo da poter finalmente chiarire chi siamo, chi sono io, chi sei tu, chi è Krishna e qual è la relazione che dovremo avere con Krishna, perché se non capiamo questo, ahimè, cari amici, non c'è niente da fare, siamo finiti. Allora, Krishna Prema vi saluta e vi dà appuntamento per un altro meraviglioso...
Ladies and gentlemen, the Krishna Prema Show!
Sei all'ascolto di K Radio, un'emozione nuova. www.letteralmente.info. Dal passato un nuovo presente. kradiobologna@gmail.com.